Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Quei giorni Maria si alzò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel sonno. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Anche vero che la madre del mio Signore venga da me. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beato colei che ha creduto nella l'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto. Parola del Signore.
Siamo ormai prossimi alla celebrazione del Santo Natale e la liturgia della parola oggi ci offre due brani importantissimi da meditare per crescere nella nostra fede. Il Vangelo sicuramente, ma anche la lettera agli Ebrei che ci aiuta a comprendere il mistero grande del dolore, della sofferenza e di che cosa è che realmente santifica e libera dal peccato. Siamo informati attraverso il Vangelo di questa visita di Maria a questa sua parente che è rimasta incinta in modo misterioso, in modo miracoloso, 6 mesi prima di lei e cui Maria aveva sentito dall'angelo l'evento, aveva conosciuto questo fatto. Non sappiamo se a sua volta Elisabetta sapesse che anche Maria era rimasta incinta. 2000 anni fa non sappiamo com'erano le comunicazioni, se erano veloci. Sicuramente non c'era né il telefono né le mail, ma sicuramente saranno stati dei collegamenti, ma sicuramente non è questo il contenuto importante che dobbiamo registrare in questa pagina. Così bella l'incontro di queste due donne, di cui un autore spirituale oggi sottolineava anche la dimensione simbolica, il vecchio e il nuovo, no? La donna vecchia che in qualche modo conclude l'antica alleanza e la donna nuova, la giovane, che inizia un'altra epoca. Ed effettivamente noi tante volte non ce ne rendiamo conto perché siamo nati in quest'epoca, in questo tempo. Per noi è un po' quasi tutto scontato, ma così non è. Rischiamo di dimenticare la straordinaria grazia che Dio ha compiuto attraverso l'incarnazione e la straordinaria grazia che Dio vorrebbe fare ad ognuno di noi se solo fossimo un po' più attenti, un po' più sensibili, un po' più uomini e donne di preghiera, di meditazione, di persone cioè che non vivono assorbite completamente nel mondo, nelle cose del mondo, negli affari del mondo che pur si devono fare, ma se comprendessimo tutti che la vera realtà che ci caratterizza come uomini, come umani, non è quella che ci coinvolge nella costruzione della città terrena, per usare un linguaggio di Sant'Agostino. Ma la vera dimensione dell'uomo, soprattutto di noi credenti, è quella attraverso la quale si costruisce la città del cielo, la Gerusalemme celeste, verso la quale siamo incamminati, volenti o nolenti, siamo in cammino. Ogni giorno ci lasciamo alle spalle un pezzo di questo mondo e ci avviciniamo all'ultima grande tappa. Ecco, questa vita che noi viviamo, che non riusciamo a decifrare nel suo contenuto spirituale, è caratterizzata da due piani. Il piano della fattualità umana, del nostro impegno, del nostro ingegno, delle cose che la nostra coscienza, la cultura, l'educazione, la tradizione ci insegna e che noi dobbiamo in qualche modo conoscere per poter decidere, per scegliere il fare, il da farsi. Ma c'è un altro piano, quello che ci sfugge quasi tutti, e anche per colpa, possiamo dirlo francamente, per colpa della Chiesa stessa, che in questi secoli ha fatto una riduzione al ribasso del Vangelo. Tutti voi forse nella vostra vita avete incontrato persone o situazioni in cui siete venuti a conoscenza oppure vi sono state dette delle parole che si sono incise nel vostro cuore e che hanno in qualche modo segnato la vostra vita. Io mi auguro che sia avvenuto, perché la vita è bella proprio per questo, perché ogni tanto avviene qualcosa che la cambia, che la indirizza, che la rinnova, che la illumina. Ecco, io quando ho iniziato il mio cammino di avvicinamento alla Chiesa, nel 1979, ho avuto la fortuna di ascoltare delle lezioni di Monsignor Guzzetti, il quale diceva proprio questo: forse abbiamo sbagliato, forse abbiamo annacquato troppo il vino per renderlo bevibile da tutti, digeribile da tutti, e annacqua oggi, annacqua domani, annacqua dopodomani e adesso non sa più di niente. Una riflessione di questo grande teologo della Chiesa di Milano. Ecco, perché dico questo? Perché noi, senza rendercene conto, viviamo una fede, una cristianità di stampo ascetico-razionalistico, dove la nostra volontà, la nostra intelligenza cerca di giocare tutto. E così decidiamo quando andare a messa, quando non andare, quale virtù seguire, quale virtù non seguire, quale attività fare, quale attività non fare, quale sacerdote seguire, quale messa andare. Insomma, i protagonisti della nostra vita cristiana siamo soprattutto noi. Sbaglio o è così? Che siamo noi che ci, diciamo, raccogliamo nella nostra intelligenza e prendiamo delle decisioni. Ma la vita cristiana non può essere guidata dalla nostra razionalità, quando anche illuminata dal Vangelo. Perché la ragione nostra, come dice San Tommaso, non è adeguata a conoscere i sentieri che conducono al cielo. La vita cristiana si caratterizza per la venuta dello Spirito Santo. La Chiesa nasce il giorno di Pentecoste. Neanche i 12 apostoli che avevano frequentato il Maestro per 3 anni, giorno e notte, sapevano che cosa fare. È vero o no che il Signore Gesù gli ha detto: state fermi, non fate niente, aspettate in silenzio a Gerusalemme, non prendete decisioni, perché se prendete decisioni voi farete solo del gran casino, scusate il termine, farete solo delle cose umane. Ma noi non abbiamo bisogno di cose umane, che cosa ce ne facciamo di cose umane? Lo vedete nel mondo che cosa succede? Vedete il frutto della nostra intelligenza, della nostra sapienza, della nostra filosofia, della nostra cultura dove ci ha condotte? Al pensiero debole, alla società liquida, al relativismo assoluto. Queste sono le grandi conquiste della nostra intelligenza. Cioè non sappiamo muoverci nemmeno in questo mondo materiale. Figuriamoci nel mondo spirituale. Ecco perché c'è bisogno dello Spirito Santo. L'episodio che abbiamo ascoltato parla di un evento concreto, sicuramente, pratico, materiale, usuale, se vogliamo anche generoso da parte di Maria che si mette in cammino per andare a assistere l'anziana parente, ma la lettura, il significato autentico di questo evento, chi lo offre, chi lo fornisce? Chi è che sa esattamente che cosa sta succedendo? È lo Spirito Santo che parla attraverso un dettaglio, possiamo dire così, un dettaglio normale, usuale per le donne incinte, no? Eppure questo movimento, questo sussulto è diventato una dichiarazione di fede, Elisabetta, una grandiosa dichiarazione di fede in colui che ancora doveva nascere. Pensate, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco la lettura autentica, vera, il significato, cioè, della storia della salvezza che va avanti attraverso le pieghe e i dettagli apparentemente normali, usuali della nostra vita. È così che dovremmo vivere noi, carissimi, perché anche noi siamo stati visitati dallo Spirito Santo, sia nel giorno del nostro battesimo, sia nel giorno dell'Eucaristia, sia in altre occasioni. E la nostra vita può essere compresa, il nostro cammino può essere compreso e deve essere compreso attraverso la luce dello Spirito Santo, non della nostra razionalità. Ah, ma non ho tempo per pregare. Ma come non hai tempo per pregare? Ma perché ti vuoi uccidere? Perché vuoi inaridire la tua vita, la tua anima? Perché non vuoi donare a te stesso un contatto con il Salvatore, con lo Spirito Santo, attraverso la preghiera? Perché puoi perderti, disperderti, quasi annullarti, come a volte avviene, tra le cose del mondo, fra le faccende del mondo? E vabbè, avrò una casa in più, ma cosa me ne faccio della casa in più? Ma il Signore ha detto: ma che cosa vi giova guadagnare il mondo intero se poi perdete la vostra anima? Non solo perdete la vostra anima, ma tutti i rapporti interpersonali diventano insipidi, scialbi, vuoti, quando non negativi. Se noi non viviamo in unione con Dio, se il fine della nostra esistenza non è il vivere in comunione con lo Spirito Santo e con Gesù, questo è il significato del cristianesimo, vivere non da soli ma con Lui, assieme a Lui, tutte le altre nostre relazioni personali inaridiscono, quando non diventano causa addirittura di dolore, di sofferenza. Nelle lettere agli Ebrei che cosa si dice? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta. È per la volontà di Gesù che dice: ecco, io vengo per fare la tua volontà, che si realizza la salvezza. Attraverso un atto della nostra volontà, attraverso una scelta della nostra libertà, Gesù ha potuto salvare il mondo. Maria ha detto sì, ha potuto salvare anche lei. Giovanni Battista e tutti i santi della Chiesa hanno dato il loro sì totale, incondizionato a Gesù. E la salvezza passa attraverso questa scelta libera, totale, assoluta, quotidiana, feriale e festiva. Ecco, allora chiediamo in questa Eucaristia, proprio in preparazione al Natale, aspettiamo tutti, celebriamo questo evento meraviglioso che ha iniziato la nostra salvezza, preghiamo soprattutto Maria e anche Elisabetta, perché ci insegnino a dire il nostro sì, perché questa salvezza, che è dono gratuito, non può essere ricevuta da noi se non attraverso un sì quotidiano, incondizionato. Sia lodato Gesù Cristo.